sera terminiamo con la seconda parte, l'analisi della preghiera di Gesù, la preghiera del Padre nostro. Superarla, ma nel senso di arrivare a non ce l'ha, beh, è evidente che anche la diventa un po' non abbiamo trovato una ricchezza più grande, come dicono le parabole del regno di Dio, quella della dramma o quella del tesoro nascosto del campo, ricordate, no? Si vende tutto il resto perché si è trovato un tesoro più grande. Quindi il cristiano non è invitato alla rinuncia, punto. Non ha senso, è folle la rinuncia, per la rinuncia. Molto meno importante. Ho trovato la perla preziosa, per cui vendo le altre meno preziose. Ho trovato il tesoro nel campo, per cui vendo tutto per comprare quel campo. Mi spoglio di tutto il resto perché c'è qualcosa di più. A volte noi, no, quando parliamo della rinuncia, facciamo passare il cristianesimo come una religione della rinuncia, ma questo va nel senso contrario alla parola di Dio. Si rinuncia, certo che il cristianesimo è fatto di rinuncia, ma è fatto di rinunce a ciò che conta di meno, per il motivo che si è scoperto che c'è qualcosa di più. La rinuncia di darci oggi il pane quotidiano potrebbe sembrare una ripetizione dell'oggi, ma in realtà non lo è. Il Papa lo spiega bene condensando tutta una esegesi particolare su questo termine quotidiano, che traduce un termine greco piuttosto raro, non sto lì a dirvelo perché è tanto inutile, ma il termine greco corrispondente ha due grandi significati: dammi il pane, daccio, cioè il pane necessario per l'esistenza di oggi, questo è il significato ovvio dell'aggettivo quotidiano, ma poi dacci il pane futuro, cioè quello del giorno dopo, che è la manna, raccogliere per il domani. San Gerolamo addirittura interpreta in senso eucaristico questo aggettivo: dacci il pane futuro, dacci il pane della vita futura, dacci il pane eterno, dacci il pane eucaristico, per arrivare al dunque. Quindi nell'aggettivo quotidiano, nel significato secondo, non nel primo significato, dicevo, è ovvio, no? dacci il pane che ci serve per l'esistenza oggi. Ma c'è un secondo significato: dacci il pane per il domani immediato. Ma questo domani, nella teologia dei padri, è il pane della vita futura, è il pane della vita eterna. Quindi è il pane della vita vera, cioè è il pane che è Gesù, è il pane eucaristico. Quindi in realtà i padri della Chiesa hanno pensato a diverse interpretazioni quando hanno tradotto dal greco l'aggettivo quotidiano. Il Papa qui lo spiega nel suo libro, ma non mi fermo eccessivamente su questo perché è abbastanza facile, credo, capire questa interpretazione. I padri pensano a diverse interpretazioni nella richiesta del pane quotidiano. Pensano certo al pane terreno, questo è il senso più ovvio che non dobbiamo mai scartare, ma si pensa anche alla manna del cielo. Si richiama la manna, il pane che il popolo di Dio non chiedeva al Signore durante la sua peregrinazione nel deserto. E la manna rimanda direttamente al pane del cielo. La manna dell'Antico Testamento è figura, anzi prefigurazione, della manna nuova del Nuovo Testamento, che è Gesù, discorso del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Io vi ho dato il pane vero disceso dal cielo, non come i vostri padri che hanno chiesto e mangiato la manna nel deserto ma sono morti. Io vi do il pane vero, la manna vera. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. È il succo del capitolo sesto, no, del Vangelo di Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani. Quindi il capitolo sesto di Giovanni legittima questa pluralità di interpretazioni, perché c'è la fame di pane terreno, è ovvio, ma poi Gesù va oltre e chiarisce che il bisogno del pane terreno, il bisogno dell'uomo, il bisogno vero non può essere ridotto al solo pane terreno, perché non di solo pane vive l'uomo, no, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi il vero cibo dell'uomo è il Verbo di Dio, è il Verbo di Dio che si incarna, Gesù Cristo, diventa poi pane autentico per ogni uomo nell'Eucaristia. Quindi capite che la domanda del pane quotidiano evoca, no, tutti questi significati, dal pane più terreno, attraverso il passaggio dalla manna, al pane che è Gesù, al pane che è Gesù. Perché l'uomo ha una fame più ampia, più grande. Quindi nel Padre nostro non è che si dimentica la fame, ma si dice, attenzione, la fame terrena non totalizza tutta la fame dell'uomo, così come il pane terreno non totalizza tutto il pane di cui l'uomo ha bisogno, ha bisogno di un altro pane. Allora dacci oggi il pane quotidiano, in latino, che traduce, ripeto, un termine greco che potete trovare qui nel libro del Papa quando commenta dacci il pane quotidiano, pagina 185, ecco, in alto, il termine quotidiano traduce la parola greca ethiousios, che vuol dire il pane del giorno dopo, vuol dire il pane della vita futura, il pane che conta di più, quindi non è tanto il pane del giorno dopo, è il pane del futuro, il pane di Dio, perché l'uomo è fatto anche di attesa. Immediati, ma altri bisogni che soltanto nella fase escatologica, la vita eterna, vengono colmati. Altra domanda, quinta domanda del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Ecco, questa quinta domanda ruota attorno all'idea e alla realtà del debito. Debito dell'uomo verso l'altro uomo, debito dell'uomo verso Dio. Il debito è una mancanza che devo risolvere. Fondamentalmente è il peccato. È una colpa il debito. E proprio il superamento della colpa è una delle questioni centrali della nostra esistenza umana. Ecco perché, tra l'altro, tutte le religioni affrontano in un modo o in un altro il tema della colpa, il tema del peccato. C'è in tutte le religioni. Come espiare il male? Il tema del male è la grande questione della vita umana, è una religione seria, deve dare una risposta al problema del male, del perché c'è il male, del perché compiamo il male e del come facciamo a liberarci dal male, che poi sarà un'altra delle richieste del Padre Nostro. La colpa richiama ritorsione. Di chi è la colpa? Ricordate l'episodio della colpa originale, no?
Adamo ed Eva. Sei tu, no? Sei stata tu per primo. Quando c'è di mezzo il male, e succede così anche fino a oggi pomeriggio anche nella politica italiana, quando c'è il male, di chi è la colpa? Chiaro, si va a caccia del padre spirituale. Trovato uno, giù. Ecco perché la colpa chiama ritorsione. E così si forma una rete, una catena di indebitamenti in cui il male della colpa cresce sempre di più e diventa sempre più difficile uscire dalla lamentela.
Che aumentare, a meno che ci sia la saggissima ma impossibile legge del famoso taglione, che è intelligente di quello che pensiamo, occhio, occhio bene, e le mani. Del resto tutto il Vangelo è pervaso dal tema del perdono, no? Quante parabole, la parabola del figlio prodigo, la parabola dei vignaioli, ma anche la parabola o le parole stesse di Gesù nel discorso della montagna, che arrivano fino al perdono verso i nemici, no? All'amore verso i nemici. Se tu non perdoni agli uomini, neanche Dio perdonerà te, quindi trasmetti il perdono agli altri, per il motivo che se tu non lo trasmetti impedisci a Dio di essere Dio, blocchi il suo perdono se tu non lo riproduci e non lo trasmetti verso gli altri. Cos'è veramente il perdono? La colpa è una realtà oggettiva perché ha causato una distruzione che deve essere sanata. Ecco perché perdonare, dice qui il Papa molto bene, è molto più che dimenticare. Il perdono non è soltanto dimentico quello che tu, questo è buonismo, attenzione, il dimenticare, punto, è buonismo. Perdonare è ricostruire. Lascia le cose come prima. È sanare. Il perdono dunque ha un prezzo. Dio ha una semplice dichiarazione, ma pensate, Dio che a causa della colpa ha costato a Dio, come Dio può induci in tentazione, dobbiamo dire no, è tentato da Dio, è Satana che tenta, quindi è lui che come
specchio. Devi guardare la lente, un buon po' le rame, io c'è una bella onda, ma potrei essere. Io il cretino ce la rame, però non la vedi per me. Dove, non se ne va solo ora, io ho visto le mani, c'è un bimba, un regno, un bimba, ma mi c'è uscita a fronte, questo è già il bimba, faccia giù con me, ho già un po' di fiato su, messo a pari, ci messo da un pari, e ora è la terra per me, però la terra per me, la terra per me, la terra per me,
non ne vuole sentir parlare. Però
l'uomo se un frugare deve morire nel terreno. Mi
facciamo di tutto per un ragazzino può fare benissimo, invece la mamma che fa tutto
sbagliato, assolutamente sbagliato.
Però insistiamo nello sbaglio, perché oggi l'andazzo Puaren, sì, infatti è proprio Puaren. E abbiamo una generazione di poverini, sta crescendo in tutti i campi. Poverini, perché poi la colpa alla fin fine ricadrà su di noi, eh. Vedrete questi ragazzi quando avranno 40 anni cosa diranno a noi, che li abbiamo educati male, eh. Poi la colpa ricade davvero su noi educatori di oggi. Ecco, come vi dicevo, l'uomo di oggi che respinge ogni tipo di sacrificio in realtà frena la propria e altrui maturazione. Allora capite che la domanda sesta del Padre Nostro risulta adesso meno ostica, un po' più chiara. Papa lo dice molto bene, la volgarizza un attimo, a pagina 195, nella seconda parte dice: sì, dall'altra domandiamo a Dio che non ci addossi più di quanto siamo in grado di sopportare, che non ci lasci appunto cadere dalle sue mani. Versetto 13: Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di forza per sopportare. Chiediamo la forza per rende la precedente liberaci da che cosa? Dal male e dal maligno. Qualche volta le traduzioni danno il male con la M minuscola, talvolta il maligno viene scritto con la M maiuscola. Liberaci dal maligno, quasi personificando il male nel serpente, nel drago. Il maligno nella Bibbia no, è Satana. E la Sacra Scrittura ci viene in soccorso, no, quando parla del serpente nel libro della Genesi, che poi diventa il grande drago, ma il serpente cresce anche lui alla fine della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, diventa la grande bestia, la bestia feroce, la bestia che tenta di con voracità di sedurci per in fondo divorarci. È il male che tenta di divorare l'uomo. Bene, la bestia, questa bestia che è il male, il maligno, nel libro dell'Apocalisse non dimentichiamo che veniva interpretata con gli attributi del potere imperiale di Roma. Quindi un'interpretazione storica molto concreta, cioè la scrittura ha dato una forma concreta alla minaccia che i cristiani della prima generazione sentivano incombere su di loro. Cos'era questo male? Era il diritto totale dell'impero sulla persona. Era Dio che era spodestato dal suo trono per metterci su l'imperatore. Era il potere politico visto come onnipotente. Questa è la figura concreta del maligno, di Satana. Quindi questa minaccia c'è sempre, è la situazione di ogni tempo. Questa domanda liberaci dal maligno è valida anche oggi, e come? Fa parte della vita dell'uomo di sempre. Sempre c'è la minaccia del male che incombe anche oggi, da una parte
le potenze,
è il Papa che lo cita,
le potenze del mercato, della droga, del traffico d'armi. Dall'altra parte l'ideologia del successo, l'ideologia del benessere a tutti i costi, che dice Dio è soltanto una finzione, Dio ci fa perdere tempo, Dio è irreale. Qui si riprende, se ricordate, le riflessioni che abbiamo fatto sulla terza tentazione di Gesù nel deserto, togliere a Dio il peso che ha. Ecco l'ideologia del benessere a tutti i costi che, ed è presente anche nella cultura di oggi, lascia stare Dio, lascialo perdere. Parentesi, ecco perché dà fastidio il Papa quando rimette al centro della sua predicazione, rimette al centro esattamente il problema di Dio. Questo, se c'è un Papa che sta insistendo, insiste anche sul resto, ma capite che sul resto possiamo anche trovare l'accordo con chiunque: il no alla droga, il no al traffico delle armi, ma certo, quindi il no ai mali potrebbe essere una sorta di anticristo, direbbe Soloviev. Chi è che dice di sì ai mali? Nessuno. Chi è che vuole il male? Nessuno. Allora, sul sì ai mali è più facile andare d'accordo. È più facile andare d'accordo con un Papa che continui a dire no alla droga, no al traffico delle armi, no alla guerra. Tutti ci accordiamo su questo. Ma quando un predicatore, un Papa o un santo, o chiunque sia, no, comincia a dire sì a Dio, sì al peso che Dio ha nella vita degli uomini, nella vita anche pubblica, questo dà molto più fastidio, perché è un nervo scoperto. Vuol dire sì alla verità, no alla menzogna, no? No alle opinioni, sì invece a ciò che è vero. Ecco, allora il male, il maligno, Satana, è colui che non semplicemente combatte Dio, ma lo detronizza, lo ridicolizza, gli toglie peso, gli toglie l'importanza che ha. Satana è colui che dice all'uomo: ma Dio è soltanto una finzione, è una fiction, è una balla, Dio ci fa soltanto perdere tempo, lascialo stare, carpe diem, nel senso non tanto latino ma satanico del termine, no? Cogli l'attimo della tua vita che fugge, spremi dalla vita quanto puoi, lascia perdere Dio. Dio è un fastidio, un peso, è un ingombro alla tua libertà. Il peccato originale è nato così, ricordate, no? Adamo ed Eva sono crollati davanti al ritornello di Satana, del serpente, che diceva esattamente: ah, Dio, attenzione, no, toglietegli il posto, occupate voi il suo posto, lui vuole il suo posto, vuole essere immortale lui, togliete lui, io vi do l'immortalità, io vi prometto le cose di Dio, togliendo Dio. Operazione tipicamente satanica. Quindi Satana non è colui che semplicemente ci suggerisce di fare del male rubando la marmellata alla nonna, adesso banalizzo per farvi capire, no? Satana è più intelligente, ci chiede cose ben più profonde. Lascia perdere Dio, perché Dio è una balla, e se c'è, attenzione che diventa un ostacolo alla tua libertà, quindi fallo fuori. Capite allora la domanda del Padre Nostro: liberaci dal maligno, vuol dire liberaci da Satana che rende Dio non rilevante nella vita dell'uomo. Questa è il contenuto profondo della domanda: liberaci dal male, cioè liberaci dalla tentazione di credere che Dio sia inutile, perché se perdi Dio, ecco il senso della domanda del Padre Nostro, se perdi Dio perdi anche te stesso. Se tu perdi Dio o lo lasci in disparte o lo rendi irrilevante, il drago ha vinto, il drago ha veramente vinto. Finché non hai perduto Dio, in fondo sei ancora sano, nonostante le prove, le sventure e nonostante i peccati della tua vita. Però se tu non molli Dio, se tu non perdi Dio, non aver timore neppure dei peccati, devi aver timore del peccato.
E come abbiamo detto, abbiamo assistito, no? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che non è semplicemente la somma dei nostri peccati. Il peccato ha un significato più profondo che non la semplice somma dei peccati.
Possiamo peccare, e il peccato comunque è un male, ma il male più profondo da cui chiediamo di essere liberati nel Padre nostro non è soltanto il male del peccato morale, capite? È il male invece del peccato teologico, esistenziale.
Questo è la radice dei peccati. È la radice dei peccati che dobbiamo togliere.
Certo, dobbiamo poi combattere anche i peccati della superficie della vita.
Che non hai perduto Dio,
tu continuerai a non hai perduto Dio, sei inutile o sei un ingombro.
Pesanti, ma sono i mali sono negativi,
o l'anticristo. Perché la domanda nostra ci fa dire che non ci venga mai strappata la fede in fiducia, che i beni della terra non ci facciano mai perdere il bene con la B maiuscola che è Dio. Nell'ultima preghiera allora chiediamo che non andiamo persi noi stessi alla fin fine. Liberaci dalla perdizione totale, dalla morte eterna. Ecco, supplicare o dal maligno. Perché chiediamo al Signore di non cadere nelle fauci del drago, nelle fauci della bestia, dell'antidio, dell'anticristo. Chiediamo di essere tutelati da tutto ciò che Satana può mettere in atto contro di noi. Chiediamo a Dio di essere liberati dalla paura più profonda, dall'angoscia più profonda, e non solo dalle e dalle paure, ma dalla paura. I santi, se alla conclusione un po' delle queste pagine del libro del Papa, in questo capitolo, i santi sono coloro che sono stati proprio liberati, hanno vissuto la liberazione da questa oscurità del male più profondo. È quanto dice anche un bel testo diventato classico, il capitolo 8 della lettera ai Romani, versetti 31-39. Che diremo dunque? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi condannerà Cristo Gesù? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso, ecco qui il senso della preghiera del Padre nostro finale, no? Che né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Allora il male più grande è essere strappati dall'amore di Dio, essere separati da Lui. Ecco perché è rimasta l'eco poi di questa preghiera in fondo di questa espressione di San Paolo anche nella nostra liturgia romana. Nella liturgia antica era un po' più completa, ma è rimasta anche nella liturgia di oggi, il famoso embolismo, no? Dopo il Padre Nostro, proprio appena recitato il Padre Nostro, no? Ma liberaci dal male, eccetera, cosa dice il prete? Liberaci, o Signore, da tutti i mali. La vecchia liturgia diceva passati, presenti e futuri. Per l'intercessione di tutti i santi concedi la pace ai nostri giorni, affinché con l'aiuto della tua misericordia viviamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Ecco qui, noi ce lo ritroviamo nella liturgia, tutte le messe, questa preghiera ultima del Padre nostro, no? Liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, che è il miglior commento all'ultima preghiera del Padre Nostro. Questo per dire come anche la liturgia, se ci prestiamo un po' di attenzione, ci aiuta ad avere una spiritualità molto profonda, molto robusta, perché la liturgia è l'autostrada, è la strada maestra della vita cristiana. Questo in fondo, davvero mi avvio a concludere, è la funzione del cristiano e della Chiesa nel mondo. Questa è la funzione più profonda. Certo fare, certo aprire le case per chi è preso dalla droga, certo aiutare quelli che vengono dal terzo mondo, ma attenzione, attenzione, che queste cose le devono fare tutti. Tutti sono chiamati ad aiutare chi è nel bisogno, compresi i cristiani, è ovvio. Ma c'è una cosa che il cristiano non può delegare a nessun altro e che la Chiesa in modo specifico deve fare, e che oggi rischia di essere ridicolizzata oppure contestata quando la fa, perché da timore questo aspetto, ricordare al mondo che il mondo può essere liberato dal suo male più profondo se fa spazio a Dio, se il mondo torna a dare spazio a Dio. Allora questa, dicevo, è la funzione più profonda della Chiesa: liberare il mondo e il cuore dell'uomo dal male più profondo, che è la perdita di Dio. Io penso che, e lo accennavo anche domenica alla fine di qualche messa, no? Se questo Papa comincia a dare un po' più di fastidio di altri, ma in realtà lo davano anche gli altri, è perché non sta perdendo tempo a far vedere che la Chiesa in fondo è né più né meno che un pezzo di mondo, sì, forse un po' migliore del mondo, no, ma va dritto al cuore della questione e dice: liberaci non semplicemente, oh Dio, dai mali, ma liberaci dal male. E ricorda all'uomo che la disperazione, il peccato, il rifiuto di Dio, il rifiuto della verità è il male più profondo, che poi è la causa di tutti gli altri mali. Ora sembra dire all'attuale Papa: non perdiamo del tempo, anche se il tempo non è mai sprecato, è ovvio, no? A guarire le piccole ferite, le piccole cicatrici della vita, che sono sempre grandi. No, la Chiesa esiste nel mondo perché è incaricata di guarire il male più profondo, non le ferite, è incaricata di guarire il cancro, il tumore. Le ferite le dobbiamo guarire tutti, le ferite le deve guarire la scienza, la politica, l'economia, la finanza. Tutte queste cose sono utili per guarire le ferite del mondo, ma la scienza, l'economia, la finanza, gli eserciti, la politica non riescono a guarire il tumore più profondo, che è il male. Questo lo guarisce solo Dio, caricando solo, ecco, la migliore testa nel mondo, questa testa. Non per disinteressarsi delle ferite. Le ferite ci dobbiamo interessare in quanto persone umane, e ovviamente anche in quanto cristiani, motivati dal fatto che siamo invitati a combattere il male più profondo. Quindi non possiamo dimenticare anche le ferite della vita di tutti i giorni, ma la vera ragione di essere della nostra presenza nel mondo non è aprire una stazioncina di Croce Rossa o di Pronto Soccorso. La vera ragione di essere della Chiesa è quello di ricordare al mondo intero che deve essere liberato dal male più profondo, cosa di cui il mondo non vuole sentire parlare. Il mondo dice a persone di Latera, che sta in sagrestia, fa litorobi, e se vuoi un po' contare in questo mondo, dai una mano anche tu a guarire le ferite del mondo. La Chiesa dice: certo che ti do una mano, ha sempre fatto. Ma la Chiesa dice anche: ma guarda che c'è un cancro più profondo. Certo che ti do una mano anche a trovare il pane terreno per chi ha fame, ma guarda che c'è un pane diverso. Certo che ti do una mano a risolvere anche la fame materiale, ma guarda che c'è un'altra fame. E avanti di questo passo. Se la Chiesa non fa questo, capite che diventa totalmente inutile, perché il mondo sa fare molto meglio il suo mestiere di mondo piuttosto che una Chiesa mondanizzata. Bene, io termino qui il commento, così un po' attualizzato, della Padre Nostro, di questa preghiera stupenda, no? Che in fondo è la sintesi della nostra vita di fede. Se noi dovessimo pensare, quando diciamo il Padre Nostro, ma tutta questa realtà, non c'è preghiera più grande del Padre Nostro, perché davvero l'ha detta Gesù, ce l'ha donata,
ma troviamo in questa preghiera, in queste sette richieste, noi troviamo il tutto nella nostra vita umana e cristiana.
Ecco, se ci sono come al solito domande, questioni, questioncelle, chiarimenti, Franco, non so se c'è il microfono, casomai la ridiciamo, arriva Don Davide, c'è! Con tutta la radio che si sta rinnovando, vuoi che manchiamo di un microfono? Adesso che siamo lanciati nel rinnovamento degli strumenti della comunicazione sociale.
Almeno penso, ecco.
Ce li ha suggeriti il Santo Padre.
E io mi sono subito rilacciato al primo peccato di Adamo ed Eva, indubbiamente, perché tutto è partito da lì. Con quale parole lì vuol dire tutto? Ecco, lei ha spiegato meravigliosamente. Chiedevo, ma chi ha creato Satana? O perché è stato creato Satana?
Questa è una domanda alla quale la Bibbia non risponde. È una delle pochissime.
Ma io penso che l'abbia creato per dare la libertà all'uomo di scegliere.
Gli esegeti, quando commettono il peccato originale, e a un certo punto entra in scena questo serpente, non si pongono la domanda: chi ha creato il serpente? L'ha creato forse Dio? Domanda imbarazzante. Satana è anche lui una creatura di Dio? La tradizione rabbinica ebraica risponde: certo, ma Satana è nato buono, poi si è ribellato ed è diventato un angelo cattivo, Lucifero. Questa è una possibile spiegazione, no? Ma è molto più saggio fermarsi sulla soglia e dire: il male che la Bibbia mette in campo è un mistero a cui l'uomo non ha la possibilità. C'è, punto. Il come sia entrato nel mondo, il chi lo abbia creato, eccetera, è una di quelle cose che sono tanto una cosa, no? Ci può fare facile, e ciò gli non gli dà forza, e non gli dà le cose, 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 e non gli dà le cose,
quindi è chiaro che nel dramma come Dio togliendo Dio, quindi vuole mettere se stesso al posto di Dio, e Dio che gli dà fastidio, e Satana che gli ronza sempre nelle orecchie. Poi Satana può acquistare tante forme lungo la storia, no? Dalla forma dell'impero romano ai totalitarismi del Novecento, in fondo il neopaganesimo, del nazismo, dello stalinismo, erano, nelle encicliche di Pio XI, erano molto ben presenti anche queste analogie, no? Non sono altro che il rivestimento storico del potere totalitario che Satana vuole opporre a Dio. Ma poi Satana acquista la forma dell'anticristo, acquista la forma anche della seduzione delle sirene, le sirene di Ulisse, e noi dietro a lui, anche il male, liberaci dal maligno. Questa è l'antropologia cristiana, torna e poi nella vita sociale e nella vita pubblica, ma si diventa una struttura sociale, pubblica, storica. Giuseppina, dagli, credo che sia già acceso
sul tema del perdono. Tu prima hai detto che il perdono ha un prezzo per chi lo dà e per chi lo riceve. È possibile che ci sia un perdono invece unilaterale? Cioè, io per dire, c'è chi perdona e
senza condizioni,
senza condizioni, quindi il perdonato potrebbe anche o non avere la consapevolezza o comunque anche arrivare a non accogliere o non so adesso cosa. Ecco, questa è una cosa. Poi invece un'altra cosa breve, la prova che Dio permette, diciamo, è una riflessione più che un'affermazione, è anche una fortificazione per l'uomo spirituale, cioè per dire la prova che diciamo è nella vita di ogni uomo, più o meno a seconda poi dei tempi, dei momenti eccetera, è anche un mezzo per fortificare l'uomo sotto l'aspetto spirituale.
Allora, prima questione, il perdono unilaterale. Beh, per certi aspetti il perdono di Dio è unilaterale, nel senso che lui lo dà dal punto di vista, diremmo, soggettivo, senza condizioni, cioè lo dà a prescindere dalla tua risposta. Però oggettivamente la tua risposta, se mancasse, la tua non risposta rende irrilevante il perdono di Dio. Quindi Dio dà il perdono prima ancora che tu gli rispondi. Quindi lo stile di Dio è quello della gratuità e della unilateralità. Però proprio nella richiesta del Padre Nostro e poi nelle parabole, nel Vangelo che commentano il Padre Nostro, il famoso servo, no? Che è condonato di un debito grandissimo, esce e non riesce a condonare un debito piccolissimo dall'altro, e allora giù botte, perché? Perché se non sei stato capace, no? Di condonare il piccolo, come puoi pretendere che il padrone ti condoni un grande debito? Quindi vuol dire che sostanzialmente l'iniziativa del perdono unilateralmente parte da Dio, ma sei tu che rendi irrilevante la gratuita unilateralità di Dio se non fai del perdono di Dio un'esperienza da trasmettere agli altri. Quindi tu blocchi il perdono di Dio se non lo traduci nelle opere, nei giorni della tua vita. Questo perché Dio prende sul serio la libertà dell'uomo. Il nostro Dio non è un Dio che prescinda dalla libertà umana, altrimenti arriviamo al calvinismo o a certe forme di protestantesimo, no? Deterministiche, unilaterali, ma nel senso proprio di una gratuità che prescinda dalla libertà dell'uomo. Invece no, la libertà, la gratuità di Dio è il fondamento della tua libertà. Quindi Dio chiede che tu attivi al massimo, come è successo in Maria, quando la risposta della Madonna, Dio ha esentato quella donna dal peccato originale in previsione della grazia di Cristo, no? Quindi Dio unilateralmente ha donato a quella ragazza di Nazareth, ha donato la esenzione dalla colpa originaria, è il dogma dell'Immacolata Concezione, no? Ma non ha esentato la Madonna da una risposta che, proprio perché liberata dal condizionamento del peccato originale, è stata ancora più libera e responsabile. Qualcuno invece dice: ma bella fatica, no, la Madonna, dir di sì a Dio, tanto lei non aveva il peccato originale, quindi non era condizionata verso il male come noi. Ma noi sbaglieremmo se pensassimo alla libertà della Madonna in questi termini. Sarebbe come dire che lo star bene in salute è peggio che lo star male. No, star bene vuol dire che io vivo al massimo la mia salute. Allora, se sono esentato dal male, dalla concupiscenza, non sono meno libero, sono ancora più libero, solo che noi facciamo fatica, vista la condizione umana, a vedere la libertà in termini di come dire, di non legame con il peccato, perché noi abbiamo una libertà condizionata dentro il male, impastata di male. Allora, per noi la libertà è anche libertà di fare il male, ma allora Dio, che non può fare il male, è meno libero di noi, perché lui può fare solo il bene, o non è invece il massimamente libero, perché lui può compiere soltanto il bene? Adesso non voglio tediarvi con questi ragionamenti che quest'ora magari fanno cadere gli zuccheri, no? No, c'era la seconda domanda poi, quella della prova. Certamente la prova, l'abbiamo detto prima, no? Di fatto la prova è il momento della purificazione, è il momento in cui siamo chiamati a liberarci, no? dai lacci di noi stessi per accogliere il mistero più grande della realtà che Dio ci sta donando. Quindi è evidente che la prova, anche quando anche fosse dolorosa, e la prova, se è prova, è sempre anche dolorosa, no? Di ogni natura, è evidente che ha questa funzione grande. Però dobbiamo chiedere nella preghiera, come diceva giustamente il Papa, che la prova non sia più grande delle nostre forze, che la prova non ci faccia soccombere, no? Che la prova la possiamo portare sulle nostre spalle, uniti alla grazia di Cristo, è ovvio. Quindi la prova è un momento che non possiamo banalizzare, non possiamo neanche chiederla la prova. Attenzione, è pericoloso chiedere a Dio delle prove, ci bastano quelle che ci manda, non c'è bisogno di chiederne altre, no? A Dio chiediamo la forza di non soccombere nell'ora della prova, ma la prova ci purifica, ci libera da noi stessi, no? Ci fa vedere altri aspetti della realtà. Faccio un esempio banalissimo, ma è molto quotidiano. Se noi in un rapporto di amicizia non litighiamo mai con il nostro amico o tra marito e moglie, se non ci fosse mai nessun litigio, noi non conosceremo mai né di noi né dell'altro tutta la realtà. Conosceremo soltanto l'aspetto bello, un po' mellifluo, dolciastro, no? Quando invece c'è il momento dello scontro tra due amici, tra marito e moglie, eccetera, certo che il momento è doloroso, certo che si può arrivare all'offesa passiva e attiva, di chi offende, di chi subisce l'offesa, no? Ecco il momento della prova. Però il momento della prova, se ci pensiamo bene, è anche un momento in cui, non quando ci sei proprio dentro, ma quando tieni duro nel non perdere la testa nel momento della prova, ti rendi conto che scopri di te e dell'altra persona aspetti e scenari assolutamente inediti e nuovi, e quindi la prova ti aiuta a maturare, come anche la sofferenza. Nessuno deve chiedere la sofferenza, però di fatto la sofferenza ti fa scoprire dalla realtà aspetti che se tu non soffrissi mai non li vedresti mai. E potremmo, qui ciascuno di noi potrebbe, credo, raccontare nella sua vita o nella vita della propria famiglia, potrebbe raccontare tantissimi episodi, no, di momenti di prova, nei quali, se c'è un pizzico sano, no, di fede in Dio, ci si rende conto che poi alla fin fine quel momento ci ha aiutati a crescere, perché si vedono, ripeto, dalla realtà altri aspetti che diversamente non vedi mai. L'ultima domanda, la penultima. Dov'è il microfono? Ecco, Marco fa
pratica. Che cosa si deve fare per donare cristianamente, proprio in concreto? Io arrivo fino a pensare, insomma, arrivo, la prima cosa che mi viene in mente è non nutrire sentimenti di odio e di vendetta. Quello è il punto di partenza. Poi mi accontento di questo, oppure, per esempio, a me risulta difficile dimenticare, anche perché voglio cautelarmi e non cascare di nuovo nel... poi non so, devo esigere che si penta, perché a me da piccola diceva il parroco, chi non si pente non ha il perdono di Dio. Allora cosa faccio? Perdono anche se quello non si pente? Non so, in concreto fin dove devo arrivare?
Tutto questo va benissimo, tutto quello che ha detto, quindi questi sono atteggiamenti che ci devono star dentro nel cammino del perdono.
Ma poi devo anche
aggiungerei una cosa a cui accennavo prima, cioè siccome il perdono è una distruzione oggettiva di qualcosa che si è infranto, se voglio veramente metabolizzare il perdono, quindi entrare in una logica di perdono, devo fare in modo che ciò che è stato distrutto venga ricostruito. A quel punto è perfino più facile dimenticare, cioè devo far sì, se sono io la persona offesa, quindi che subisce in questo caso l'offesa, no? E voglio entrare in una logica di perdono, più io rimango distante dalla persona che mi ha offeso e più diventa impossibile qualunque relazione di
la
perdono.
Tentazione è quella, insomma,
certo,
di evitare le occasioni.
Noi vorremmo dimenticare, perdono,
Oppure se quello là viene fuori di casa, io quello là va a destra, io vado a sinistra, non lo voglio neanche incontrare. Me calevo in Yankaveda. Ma questo è il modo per non metabolizzare il perdono. Allora il coraggio più forte, se voglio entrare nella logica di perdono, è, come dice il Vangelo, affrontare il nemico a tu per tu. No, assolutamente, cioè, non cercare le occasioni. Devo avere, deve maturare, non domani mattina, deve maturare nei rapporti con la persona o le situazioni che hanno causato un'offesa, devo maturare un rapporto in cui possa andarci dentro e cominciare a dire la mia, ma non per fare il processo, per ristabilire un contatto che diversamente non solo non si ristabilisce più, ma allontana la forza del perdono. Proprio perché dicevo prima, ed è una cosa molto molto profonda, per cui il perdono è diverso dalla pura dimenticanza, che riesco a dimenticare il peccato o l'offesa soltanto quando in qualche misura viene riparato. Faccio un esempio banale: se un ragazzo in oratorio mi rompe il vetro, io lo posso anche perdonare, però resti anche morabia. Ma porca miseria, se quello poi una volta perdonato se ne va per la sua strada e io comincio a dire al pudiaca di ingrassia che lo perdonà, o poteva mettere su il vetro se ha causato la distruzione, no? Eccetera eccetera. Ma se io comincio a fare tutti questi ragionamenti e non arrivo mai a lui e gli dico: beh, ascolta, io ti ho perdonato, ma il mio perdono non destituisce la tua responsabilità di ricostruire ciò che tu hai distrutto. Ecco perché in una logica anche cristiana il perdono non può mai prescindere da qualche forma di giustizia, altrimenti diventa perdonismo, che è altra cosa dal perdono. Cioè, devo fare in modo, insomma, è la distinzione che c'è tra la pena e la colpa. Io ti posso perdonare la colpa, ma nemmeno Dio mi può togliere la pena dalla colpa. Ed è la logica dell'indulgenza, la logica cattolica dell'indulgenza, la famosa indulgenza, no? È esattamente questo, che Dio, che poi esiste anche nel sacramento della confessione, la famosa penitenza, no? Il confessore che dà la penitenza per che cosa? Per la colpa? No, ti dà la penitenza perché tu compia la pena. Il linguaggio è giuridico, quindi dovremmo usare altri linguaggi, no? Perché tu risolva le conseguenze di ciò che hai fatto. Il perdono Dio te lo dà, ma attenzione che le conseguenze del tuo peccato in parte le devi risolvere tu, te le devi caricare tu sulle spalle. Dio ti perdona, ma nel sacramento della confessione è rimasto quel piccolo segno lì che però tiene viva la fiammella della pena, che per penitenza dirai tra Ave Maria la Madonna, o per penitenza andrai a trovare un ammalato, o per penitenza, non so, farai l'offerta a un povero, eccetera eccetera, no? Il confessore che dà la penitenza vuol dire esattamente questo: ristabilire quell'ordine di giustizia che il perdono da solo non riesce a stabilire. È un appello alla libertà di chi ha commesso il peccato, che si converta. Allora capite, in un cammino di perdono devo creare, certo, ripeto, non dall'oggi al domani, perché più forte è l'offesa e più lungo diventa il cammino di ricostruzione, ma quello che dicevo prima, l'offesa è sempre la destrutturazione, la distruzione di qualcosa. Io posso perdonare finché voglio, ma come fa Dio con me se non c'è un minimo di ricostruzione di ciò che oggettivamente è stato infranto? Il perdono di Dio da solo non basta. Perdonami perché io perdono, altrimenti io blocco il perdono di Dio. Allora vedete che il perdono di Dio non può mai essere una svendita della mia libertà e della mia responsabilità. Spetta a me fare qualcosa perché il perdono di Dio diventi una riparazione, si diceva un tempo nel linguaggio giuridico, no? Una riparazione di ciò che è stato infranto.
Devo perdonare anche se la persona che mi ha offeso non sta pentita.
Certo, ma ripeto,
il mio perdono non può essere talmente passivo da dire quella non riesce più a far nulla, io devo perdonarla. No, il mio perdono deve diventare attivo. Poi dipenderà dalla persona, dalle situazioni, deve diventare un po' più attivo, nel senso che deve attivare quella ricostruzione di ciò che è venuto meno, che se non si attiva il perdono diventa un roseghino e non si riesce più a dimenticare. Il giorno in cui il ragazzo che ho perdonato e che mi ha messo sul vetro, io nel giro di 24 ore non mi ricordo più di quello che è successo. Perché? Perché quel vetro lì è stato condonato da lui, io ho perdonato l'episodio della colpa e lui è venuto incontro con la pena, pagando di persona, perché ha visto che io con lui non ce l'avevo su. Quando il perdono è unito al condono, perché l'altro condona la pena, allora a questo punto si è nelle condizioni di dimenticare. Ma se rimane, se quel ragazzo lì, nonostante il mio perdono, non tira fuori mai un soldo, non si dimostra reattivo nei miei confronti che l'ho perdonato, viene all'oratorio e magari mi spacca un altro vetro, e siccome io sono buono e lo perdono, quello approfitta della mia tontaggine di bontà e continua a rompere i vetri, tanto io lo perdono. Questo perdono, guardate che cova la vendetta dentro, cova sentimenti di odio, non di bontà. Ecco perché il perdono deve sempre, in qualche modo, non totalmente, capitemi, non c'è proporzione tra perdono e condono, non ci può essere, ma però in qualche modo bisogna ristrutturare ciò che è stato distrutto. A questo punto diventa più facile la logica del perdono. Scusate, l'ultima, come noi li rimettiamo, no? L'ultima domanda all'annunciata.
Tante volte sono persone che forse non hanno ancora capito che cosa vuol dire perdonare, perché io conosco alcune persone che magari sono in attrito o con dei fratelli o con delle sorelle, eccetera. Però secondo me è possibile accostarsi all'Eucaristia se si è in attrito con una persona, con l'altro, col marito, col fratello, eccetera. Attrito dico cose piuttosto pesanti, non cose leggere, non quelle liti banali che si possono fare.
Se si è possibile, e si sta tentando di ricucire la cosa, anche se siamo nel momento dell'attrito, l'Eucaristia mi aiuta a vincere l'attrito, quindi posso accostarmi.
Se questo si continua,
se non si fa nulla e se si covano sentimenti di odio e di vendetta, è evidente che quando vado a confessarmi dal confessore dico: ma io non riesco a perdonare quella tal persona, il confessore, se è un uomo saggio, dice: beh, ma come fai ad accostarti all'Eucaristia se tu non cominci a maturare qualcosa dentro di te che dia la possibilità di ricostruire ciò che è stato distrutto?
Però
siamo noi che dobbiamo uscire dalla logica di un perdono talmente unilaterale che lascia le cose come prima. Questo è il perdono che non è evangelico. Devo coltivare sentimenti di perdono che mettano in atto un contesto riparatorio di giustizia. Allora il perdono diventa ricostruzione storica di ciò che è stato distrutto.
Ecco, quindi
questo noi invece non lo vogliamo capire.
Questo dobbiamo fare dei passi. Dobbiamo proprio,
certo,
crescere in questo.
No, ci vuole molta fede, ma ci vuole ancora più fede nello stare nell'altro perdono, secondo me, di un perdono talmente unilaterale che io non solo non mi aspetto nulla, ma non faccio nulla perché si ricostruisca ciò che è stato distrutto. Questa è la cosa peggiore, questa è la cosa peggiore.
E
se io invece, ripeto, nella sproporzione sempre tra le cause e gli effetti, no? Ma se io metto in atto tutto quello che umanamente posso, è evidente che l'impossibile nessuno riesce a realizzarlo, no? Se però metto in atto dei passi anche coraggiosi che maturino delle conseguenze tali che rendano possibile la ricostruzione della distruzione, entro davvero in una logica evangelica di perdono, che è: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E questo come qui, ecco perché dicevo prima il perdono unilaterale. Attenzione che se l'unilateralità diventa la svendita della libertà e della responsabilità, è una gratuità unilaterale che non cambia le cose. Se Dio avesse voluto unilateralmente perdonarci, nel senso di non
voler pagare nessun prezzo, l'avrebbe potuto fare con una dichiarazione, ma doveva pur domandarci perché ha mandato suo figlio a morire. Vuol dire che allora la logica riparatoria è dentro al perdono di Dio. Io ti perdono, ma il prezzo di ciò che è stato fatto è talmente grande che io, per primo che ti perdono, comincio io a giuntarci di persona. Allora il perdono diventa una cosa seria, primo perché lo pago anch'io, il perdonante paga anche lui, quindi è chiaro che il perdonante non può, in nome di un puro criterio di giustizia, aspettare la riparazione dell'altro. Questo non è il perdono cristiano. Quindi l'offeso, che comincia a perdonare, deve mettersi in gioco e deve avere il coraggio di fare qualche passo che noi in genere non facciamo. Dio l'ha fatto morendo per noi, ma noi siamo disposti, noi se siamo offesi, a morire per chi ci ha offeso. Allora il problema è nostro, non è dell'altro, eh? Il problema per primo è nostro, quindi smettiamolo di accusare l'altro. Il problema è mio, sto mettendo in atto, come ha fatto Dio con noi, tutto ciò che coraggiosamente una logica del perdono mi chiede, non per deresponsabilizzare l'altro, ma per accendere anche in lui la responsabilità del riconoscimento della propria colpa. Ma se io non parto, ecco la unilaterale di cui parlo, se io non parto io e me ne sto in poltrona a dire al gnaracche, a canossa, quello deve venire a canossa, questo non è il perdono cristiano. Dio non l'ha fatto così, però Dio non l'ha fatto neanche cos'ha. Dio né è stato in poltrona aspettando che l'uomo andasse a canossa, e nemmeno però Dio ha perdonato senza prezzo, ha perdonato morendo in croce. Capite? I due estremi li possiamo correre anche noi. Allora il perdono cristiano lo dobbiamo vedere proprio dentro queste due modalità pagane di perdonare. La prima è quella di aspettare che l'altro avvenga da me a umiliarsi, no? E l'altra invece è la vendetta, che è la cosa più pagana, no? Cioè capo pagamelas. No, se io voglio entrare in una logica di perdono, devo guardare al crocifisso, ma non per star lì, attenzione, sulla croce aspettando che l'altro venga da me a chiedere misericordia. Crocifisso nel senso che io mi metto in croce, ma nel senso che mi attivo scomodando me stesso per attivare quella logica nell'altro che renda possibile la famosa ricostruzione. Non è facile compiere il primo passo. Poi primi
passi.
Annunciata l'ultimo, perché poi dobbiamo chiudere.
No, se un'altra persona è al corrente di questo, può aiutare queste persone,
certo,
a ravvicinarsi.
Gesù nel Vangelo, se tu hai qualcosa contro tuo fratello, prima intenditela tra tu e l'altro, poi chiama due o più della comunità a darti una mano. Non ascolta neanche loro, porta il caso nella comunità. La scaletta, okay, ce l'ha già fatta Gesù.
Okay.
Allora, attenzione, giovedì prossimo c'è a Viadana la veglia della vita e noi siamo invitati a fare la veglia della vita giovedì 31, quindi non c'è la catechesi. Giovedì l'altro non c'è la catechesi perché abbiamo il mercoledì sera qui in Duomo, lo faremo le ceneri, quindi quella settimana lì di solito c'è la serata penitenziale tutti in Duomo. L'altro giovedì è quello della preghiera a San Leonardo, quindi noi ci troviamo l'altro ancora, praticamente un mese. Guardate, questo. Allora, giovedì prossimo c'è la veglia della vita, giovedì l'altro, giovedì abbiamo le cene del tè, quindi questa settimana abbiamo già la serata. Giovedì 14 siamo a San Leonardo per la preghiera mensile, che è il secondo giovedì del mese. Noi ci troviamo qui il 21 per andare avanti nell'analisi del piccolo Gesù. Va bene? Sì.
Dopo?
Chi vuole iscriversi alla cena con la signora Fisichella?